sempre, sempre.
Oh, quando è sempre, sempre.
Forza Napoli, Napoli.
Sempre.
Lo sento da lontano.
Il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento di mezzogiorno su Radio Marte, dedicato allo sport, al calcio, al Napoli, soprattutto con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Emanuela Castelli. Panic Room, ribattezzata Panic Room come il bel film di Jodie Foster di qualche anno fa in redazione. C'è Batman, Mary Jane invece in ho cambiato supereroe, Batman, no, è Spider-Man, Mary Jane, no, non potevo cambiare supereroe, perché Batman arriverà poi, arriverà nei prossimi giorni anche lui, qui su Radio Marte, e Gianluca Gifuni al microfono, 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Insomma, si parla ancora di futuro. Conte italiano, più Conte o più italiano, insomma sono diversificati gli indirizzi, le congetture, le notizie, le indiscrezioni sul futuro allenatore del Napoli, al quale De Laurentiis sta già lavorando da un po', ma nel frattempo bisogna chiudere questa stagione. Il Napoli è nella scia della Conference League, dell'Europa League. La Champions League è lontanissima, io ho dato l'1% di possibilità al Napoli di arrivarci, che non è, diciamo così, zero, e quindi le possibilità comunque, anche se pochissime, restano in piedi. Allora, che stagione sarebbe secondo voi con l'Europa League del Napoli? Una stagione fallimentare? Una stagione dignitosa? Una stagione sufficiente? Oppure no? Secondo me, ve lo dico subito, fallimentare con l'Europa League. Con la Champions sarebbe stata, o sarebbe invece, una stagione quasi perfetta, perché poi parliamoci chiaramente, all'inizio di quest'anno il Napoli aveva due obiettivi: o rivincere lo scudetto, lottare per rivincere lo scudetto, e certamente quello di arrivare in Champions League. Se dovesse arrivarci in quell'1% di possibilità che abbiamo lasciato, beh, insomma, il club sarebbe contentissimo, perché dal punto di vista del prestigio e dell'incasso del denaro degli 80 milioni della Champions avrebbe raggiunto l'obiettivo massimo. È chiaro che anche la platea e i tifosi sarebbero contenti della Champions League, nonostante le tribolazioni e le grandi difficoltà e le grandi pene di questa stagione. Quindi pensate come cambia l'esito di una stagione e diciamo così, la considerazione di una stagione tra la Champions e l'Europa League. Pasquale Tina, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Nostro inviato a Castelvolturno, secondo te con l'Europa League del Napoli la stagione come sarebbe?
Insufficiente, assolutamente insufficiente. Se l'Italia mette 5 squadre in Champions e il Napoli non è tra le 5, è una stagione fallimentare, inutile che ci stiamo a girare intorno, c'era anche una possibilità in più di andare in Champions, e se il Napoli non la c'entra vuol dire che la stagione è stata sbagliata.
Ora la Champions League è a 7 punti, il quinto posto è a 7 sì. punti, c'è la Roma sì. che ha un calendario molto difficile, ha Bologna, Juventus, Atalanta, Napoli in queste ultime 7 partite, quindi ha un calendario problematico, ha anche le coppe europee che il Napoli non ha. Allora, non vogliamo, io l'altro giorno ho sentito Fulvio Collovati che è abbastanza invece ottimista per la Champions, io lascio ancora l'1% al Napoli, però insomma il calendario del Napoli potrebbe consentire alla squadra azzurra di fare un filotto e magari di avvicinarsi, essendoci anche a Napoli lo scontro diretto con la Roma, di avvicinarsi al quinto posto. Poi vedremo se riuscirà ad agguantarlo oppure no. Però nel caso di Champions League, remotissimo, e lo ripetiamo ancora una volta sino allo sfinimento, remotissimo, e poi la stagione però cambierebbe totalmente volto rispetto all'Europa League, nonostante le tribolazioni di quest'anno. Cioè sarebbero contenti tutti, il club per i soldi incassati, per il prestigio, e i tifosi.
Gianluca, se ci riuscissi il Napoli sistemerebbe un po' la stagione, però
un po' oppure sarebbe quello che voleva all'inizio, cioè questo.
Io non penso che il Napoli da campione d'Italia volesse una stagione o una rimonta finale per arrivare quinto e neanche quarto,
però voleva la Champions, insomma, questo
sì,
era l'obiettivo.
All'inizio stagione non si sapeva, insomma, che questo quinto posto avrebbe dato la qualificazione in Champions, quindi sarebbe una stagione che assumerebbe un contorno chiaramente diverso, perché poi finiresti bene, tu hai ragione sul calendario della Roma, il problema secondo me tutta la questione è che tocca al Napoli insomma vincere qualche partita, finora il Napoli ne ha vinte solo due di fila, la terza non c'è mai riuscito.
È vero, mai tre partite di fila, è l'anatema di Garcia, ormai ne abbiamo già parlato. C'è Gennaro al telefono, lo 081 636 3663. Gennaro, buon pomeriggio e buona giornata, ovviamente vi siete attaccato, te l'auguriamo, diciamo così, a distanza, in contumacia, ecco, come si suol dire. Ride Emanuela Castelli, non ho capito, dall'alto della sua panic room sta ridendo, ma io riesco a guardarla. Pasquale, Italiano e Conte sono le due strade che il Napoli ha intrapreso per la panchina del futuro. Qual è la più vicina, la più agevole, ecco, tra le due?
Ma non lo so, Gianluca, il termine non è agevole. Io credo che De Laurentiis si sia aspettato di capire Conte. E in base a quello poi prenderà la sua decisione. Poi tempo c'è ancora, cioè, nel senso 15-20 giorni per la scelta dell'allenatore c'è ancora. Quindi penso che De Laurentiis riprenderà tutti e poi prenderà la sua decisione. Però
quindi diciamo entro la fine di aprile, secondo quello che ti risulta, il Napoli dovrebbe scegliere però.
Io penso che se Conte apre al Napoli viene Conte. Il Napoli lo sta inseguendo da ottobre, quindi è sempre stato insomma la scelta. Secondo me è un po' condizionato questa rincorsa a Conte, anche la scelta, no? Degli allenatori quando è stato esonerato Rudy Garcia, perché insomma il Napoli probabilmente non voleva precludersi la possibilità. Ripeto, io penso che un paio di settimane ci sono ancora. Dobbiamo stare attenti molto secondo me ai movimenti della Juventus, perché se Thiago Motta va alla Juve secondo me aumentano le possibilità di Conte al Napoli.
Se Thiago Motta va alla Juve, come pare, aumentano le possibilità di Conte al Napoli. Olivera, come sta Pasquale in vista del match con il Frosinone?
Gianluca è fuori, c'ha questa lesione di basso grado all'adduttore, prova a recuperare per la Roma, quindi vuol dire che salta Frosinone, salta pure Empoli, quindi vedremo se riesce a recuperare per fine mese con la Roma. Sicuramente, come dire, non ci voleva, visto insomma questo giocatore un po' sfortunato quest'anno sotto questo punto di vista, quindi toccherà a Mario Rui in queste partite.
Arrigo Sacchi stamattina ha detto che ha attaccato l'Inter, ha detto vincere con i debiti significa barare, noi lo diciamo da un po', insomma, che l'Inter ha cominciato con i debiti questa stagione, e quindi ci siamo sempre chiesti da mesi se fosse tutto regolare oppure no. Pasquale, adesso viene fuori.
Sì, Gianluca, io su questo ovviamente chiaramente sono d'accordo, però il problema è che andrebbe risolta prima la situazione, cioè, ma a prescindere dall'Inter, se si permette di partecipare, di giocare, e poi come si fa, cioè, capito? Secondo me è lì che manca, secondo me, un controllo, un qualcosa, perché poi dopo cambia poco, insomma, l'Inter lo scudetto lo vince lo stesso.
Lo vince lo stesso, certo. Allora,
tu pensi che tra 10 anni si ricorderanno, insomma, che l'Inter aveva i debiti quando
no, però
parleranno
dello fuori anche
della
Sacchi.
Seconda stella?
Ma
sono dubbi legittimi, però andrebbero tutte queste situazioni da chi governa il calcio andrebbero risolte prima, non dopo. Questo intendo dire io.
Allora, diciamo quello che noi ci siamo detti in questi mesi, già da molto tempo, prima che arrivasse Sacchi a dirlo, è che grazie al decreto mille proroghe post-Covid, l'Inter ha potuto iniziare la stagione 2023-2024, quella in corso, con un patrimonio netto in negativo. È partita con 162 milioni di debito. Insomma, questo è quanto. Insomma, mi sembra anche il patrimonio netto era negativo, 86 milioni in negativo, meno 86 milioni. Mi sembrano dati inequivocabili, che comunque dimostrano che l'Inter ha cominciato il campionato con i conti nettamente disastrati e comunque sta per vincere lo scudetto. Non lo so, Sacchi è venuto fuori con questa curiosità, ma noi ne stiamo già parlando da tempo. Pasquale, buon pomeriggio e buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti.
Ciao.
Grazie. In casa Napoli con Pasquale Tina, con Spider-Man, Mary Jane, andiamo in pubblicità. Auguri. Pubblicità. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli è in redazione, Mary Jane in regia. Allora, Gianluca, hai visto Real City? Certo, nemmeno la PlayStation, che bellezza, quando ci arriviamo a quei livelli? insomma è un po' complicato arrivare a quei livelli, anche se insomma, le difese, come direbbe Fedele, hanno fatto acqua da tutte le parti, insomma hanno consentito agli altri, però loro hanno diciamo così l'obiettivo di giocare per segnare un gol in più degli avversari e non tanto per difendersi. Anche il Real Madrid con Mbappé, quando avrà Mbappé, magari Ancelotti vorrà giocare con un centrocampista in meno, con quattro attaccanti, un Vinicius, Bellingham, Rodrigo e Mbappé, tutti e quattro in campo, è chiaro che con una struttura del genere il reparto difensivo, la fase difensiva potrebbe avere qualche problema e subire qualche gol in più, però insomma con questi quattro c'è la possibilità seria, concreta, che se ne faccia sempre uno in più rispetto all'avversario. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui,
Gianluca, buongiorno, il tuo amico Pietro. Stamattina ti sento abbastanza euforico, ma sai qualche cosina? Hai avuto qualche notizia che te la tieni per te? Una notizia buona, dicevo io.
No, nessuna notizia, però insomma mi fa piacere che il prossimo allenatore del Napoli sia uno tra Conte e Italiano, perché insomma è che il Napoli stia già pensando al futuro. Sentiamo questo amico juventino, credo,
Gianluca, buongiorno, sono sempre socio juventino. A memoria d'uomo, praticamente all'ominide, dall'Homus Erectus, non ci ricordo che una squadra che ha vinto un campionato l'anno dopo stia 40 punti dietro la prima, indipendentemente di chi è la prima. 40 punti dietro, ma stiamo scherzando? È fallimentare a prescindere, che mo con pochi mazzarie si può arrivare pure in Champions League, ma è fallimentare.
Ma non è niente, è fallimentare se il Napoli dovesse arrivare in Europa League, certamente. In caso contrario, e Nicola mi bacchetta, dice ancora costa Champions, ho lasciato l'1%, neanche quello va bene. Caro Nicola, nel caso in cui si dovesse concretizzare questo 1%, la stagione da fallimentare diventerebbe quasi perfetta, perché all'inizio l'obiettivo era proprio quello, arrivare in Champions League per il club, per i soldi incassati, per i tifosi che sarebbero comunque contenti di arrivare in Champions. Quindi nonostante le tribolazioni inenarrabili di quest'anno da tutti i punti di vista, se il Napoli dovesse concretizzare quell'1% per la Champions League, abbiamo lasciato aperto 1%, non di più, al momento la stagione poi diventerebbe quasi perfetta dal punto di vista degli obiettivi rispetto alle premesse iniziali. Mirko Calemme, corrispondente del quotidiano spagnolo AS in Italia, buon pomeriggio Mirko.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, ciao Gianluca.
Beh, insomma, con l'Europa League sarebbe comunque una stagione fallimentare, sei d'accordo?
Sì, addio, è fallimentare per me, non è fallimentare solo se riesce ad andare in Champions, ma per come l'hai vissuta, ecco, sarebbe un miracolo che non cancellerebbe gli errori, non cancellerebbe le tante storture che abbiamo vissuto, sarebbe una grande cavalcata, un miracolo magari offerto da qualche crollo altrui, perché non vedo altre possibilità, insomma se ci riesce, il Napoli fa un grande filotto e qualcuno crolla, anzi un paio di squadre crollano, però non è che diventa una grande stagione, è una stagione nella quale il Napoli ha sperperato il patrimonio gigantesco di una squadra che domina il campionato e sfiora le semifinali di Champions ed è diventata una squadra di metà classifica. Per fortuna, come giustamente dicevi tu, tutto questo che sto dicendo è un'analisi condivisa dalla società, che non a caso l'1 aprile ha chiuso il direttore sportivo e sta cercando di chiudere l'allenatore. Mi sentivo Conte, priorità assoluta di De Laurentiis, lo confermiamo, ci sta provando da 7 mesi De Laurentiis a convincerlo. Italiano resta in corsa, ma fare attenzione anche ai nomi di Gasperini e di Pioli, che sono due possibilità che se dovesse Conte dire di no ulteriormente, dovesse aprirsi il tecnico dell'Atalanta e il tecnico del Milan, il Napoli valuta con serietà.
Ecco, tra Conte, Italiano, Gasperini e Pioli, vuoi sapere io che preferisco? Gasperini, questa è la verità, anche se è il più antipatico dei quattro.
Io invece sorprenderò Conte, vabbè, per me Conte è una grande scommessa, quindi non riuscirei a dire di no a Conte, però fra gli altri nomi mi intriga molto Pioli per ricostruire il profilo perfetto, cioè Pioli ha gestito la Fiorentina con la situazione a Astori, la tragedia a Astori, ha gestito la Lazio con lo Tito, ha ottenuto ottimi risultati, ha preso Milan in disarmo, l'ha riportato in Champions, si è fatto vincere lo scudetto, semifinale di Champions, quest'anno lo stanno massacrando ma è lì al secondo posto, ha fatto per me una buona Champions, la stagione più difficile e si gioca la semifinale di Europa League con la Roma, è un allenatore che ha fatto bene e a Napoli servono allenatori non solo bravi, ma che abbiano anche un carattere conciliante in grado di gestire De Laurentiis, insomma anche il carattere per gestire De Laurentiis, che non è facile, Pioli ce l'ha.
È vero, c'è un amico al telefono dallo 0816363663, buon pomeriggio, il suo nome?
Sì, ciao Gianluca, sono Salvatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, allora 30 secondi per te.
Gianluca, due cose veloci. Allora, la prima, la percentuale che Napoli possa andare in Champions è zero, perché noi dobbiamo fare la corsa non sulla Roma, ma sull'Atalanta, che ha 7 partite più il recupero con la Fiorentina, e se vedi il calendario è una passeggiata per l'Atalanta, deve fare solo 5 vittorie ed è qualificata, quindi dimentichiamoci da Champions. La seconda cosa, tu sei sicuro che venga uno tra Conte e Italiano? Ma ci siamo dimenticati l'anno scorso i 50 nomi che sono usciti dai giornali, dalle TV.
Ed è per questo che il Napoli, Conta, scusami Salvatore.
Aspetta un attimo, e poi De Laurentiis ha preso Garcia che nessuno l'aveva mai citato. Quindi è inutile che diciamo...
No, però, Salvatore, fermati, Salvatore. Allora, il memore di tutto questo, De Laurentiis ha deciso di scegliere allenatore entro la fine di aprile, cioè con netto anticipo, e chi gli dice ne parliamo a fine stagione lo depenna immediatamente, perché non vuole assolutamente decidere a fine stagione, sarebbe troppo tardi e potrebbe andare incontro a difficoltà come quelle con Garcia.
L'anno scorso Gianluca, che comunque De Laurentiis se fino all'ultimo sperava di convincere Spalletti, ricordate le cene anche di maggio, adesso De Laurentiis sta già pianificando da marzo, cioè è normale che se tu ti muovi a fine maggio non è facile. Poi non è detto che, sto dicendo, venga Conte sicuro, ma rispetto all'anno scorso non ti stai muovendo a giugno. Napoli l'anno scorso faceva i colloqui a giugno, ce lo ricordiamo?
Per questo poi è arrivato Garcia.
Sì, ma non siamo così sicuri che possa venire o Conte o Italiano, ci sono altri 10 nomi, ragazzi.
Va bene, vedremo, caro Salvatore, grazie per questo intervento. Mirko, da corrispondente del quotidiano AS, l'altro giorno il quotidiano AS ha dato una notizia che il Barcellona sarebbe in contatto con l'entourage di Kvaratskhelia, perché ai Blaugrana piace il calciatore del Napoli. Che succede da questo punto di vista?
No, però la stessa notizia, Gianluca, dice anche che il Napoli ha una posizione molto netta su Kvaratskhelia, nel senso, se ci portano 130 milioni di euro parliamo, e il Barcellona non li porterà perché non se li può permettere.
Quanti ne potrebbe spendere per Kvaratskhelia? 80?
Massimo, e non so se deve fare prima delle cessioni. Il Napoli per 80 non si siede neanche a parlare, ma soprattutto il Napoli ha in mente di ripartire da Kvaratskhelia, di rinnovargli il contratto e di far girare intorno a lui il nuovo progetto, perché Osimhen andrà via, salvo clamorosi ribaltoni andrà via, ti dico c'è anche il PSG molto molto caldo su Osimhen, e quindi devi scegliere un nuovo condottiero, una nuova stella intorno alla quale far gravitare tutto il progetto Napoli, ed è Kvaratskhelia. Quindi il Napoli vuole rinnovargli il contratto, c'è un appuntamento con il suo entourage a fine stagione, è giusto anche che lo stipendio di Kvaratskhelia sia adattato alle sue prestazioni, e quindi credo che l'interesse del Barcellona c'è, è un interesse concreto, ma il Napoli vuole ripartire da Kvaratskhelia.
E vorrebbe ripartire anche da Lobotka, immagino, il Napoli, che è un altro calciatore che piace molto al Barcellona.
Sì, io poi ti dico, parte che si furono trasformate le parole dell'agente di Lobotka in quelle di Laporta, non so se ricordi qualche giorno fa, ma al di là di questo, anche le parole dello stesso Xavi sono parole di un allenatore che sta andando via, cioè, molti dimenticano questo dettaglio. Se Xavi non avesse già confermato il suo addio a Barcellona e fosse ancora il tecnico dei catalani anche per la prossima stagione, non avrebbe mai detto prendere i Lobotka, lo vedo bene da Barcellona. Parla già da ex l'allenatore che non si occuperà più del mercato, e quindi può parlare anche un po' più a ruota libera.
Riccardo al telefono allo 0816363663. Riccardo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ho telefonato direttamente adesso, non so l'argomento, però ti voglio rispondere alla domanda che mi hai fatto.
Quale domanda?
Hai fatto la domanda.
E noi adesso ci stiamo sentendo, io non ti ho rivolto nessuna domanda.
No, perché hai fatto la domanda, Riccardo, che cosa serve al Napoli per tornare a primeggiare?
Ah, ieri te l'ho fatta, però. Sì, perché poi è caduta la linea, me lo ricordo. Sì,
ma io mi sentivo, voi non mi sentivate.
Va bene. No, diciamo, cosa può far pensare che il Napoli, la domanda era, possa interpretare le prossime 7 partite come i 13 minuti del secondo tempo di Monza, ecco.
No, ma io sono rivolto già l'anno prossimo, prego.
Ah, quindi non c'è speranza per
no,
te.
No, ma non è che non
c'è speranza, questa cosa non la sopporto.
No, ma per l'amor di Dio, pensare che il Napoli possa fare un filotto ci può stare, alle capacità, sicuramente ne ha la capacità e la forza, per l'amor di Dio. Però voglio dire che fino adesso i fatti dicono che non è stato mai capace di fare almeno.
Quindi la risposta è nulla? Nel nulla può fare.
No, voglio dire, è nelle corde del Napoli di
sì,
fare il pilota.
Allora, il Napoli può interpretare le prossime 7 partite come il secondo tempo di Monza? Quali sono le possibilità? Ce ne sono, sì,
ma
o no?
Gianluca, perché dopo il primo tempo che pienali c'è stato un errore clamoroso del.
Ma il primo tempo camminavano i calciatori.
No, abbi pazienza, questa è roba da Facebook. Roba
ma
da,
quale Facebook? Da chi vede la partita? Io le ho visti, vogliamo rivedere il primo tempo insieme, Riccardo.
Lo vogliamo vedere il primo tempo insieme.
E vediamolo insieme, vieni qui a Radio Marte e ce lo rivediamo.
Ci sarebbe tanto da dire. Ti voglio dire che cosa serve a Napoli all'anno prossimo. Se ti fa piacere. Pronto?
Sì, no, però in 10 secondi, Riccardo, per favore, grazie.
10 secondi, certo, quanti ci vuoi? Mi faccio
vai, vai. Quanti.
Allora, per vincere un campionato nazionale ci vogliono 3 calciatori fuori dalla norma. Uno il Napoli già ce l'ha, si chiama Clara. Poi ce n'è un altro, il miglior centrocampista d'Europa, già in questo momento. Si chiama Desiré Doué. E poi c'è il più forte centravanti adesso in circolazione. Si chiama Thales Magno. Sono tutti e due alla portata facilissima del Napoli. Con questi 3 calciatori il Napoli già tornerà a primeggiare, potrebbe tornare a primeggiare. Per primeggiare in Europa ci vogliono per forza i 2 centrali, indiscutibilmente. Questa è la mia opinione.
Thales Magno gioca nel New York City ed è un attaccante brasiliano, è lui.
Bravo, ed è un mostro, è più forte di Carega. Sai perché è più forte di Carega? Perché Carega era fortissimo in 30 metri. Lui gioca su tutti i fronti d'attacco, fa reparto da solo, è capace di giocare destra, sinistra e centrale. E aiuta anche il centrocampo.
Ubi Magno Minor Cessat. Ciao Riccardo. Abbiamo fatto una variazione sul tema. Thales Magno del New York City, attaccante brasiliano del 2002, quindi ha 22 anni. Va bene, questa indicazione la teniamo per noi. Grazie a Mirko Calemme, nel frattempo corrispondente di AS in Italia. Grazie Mirko.
Ciao ragazzi, alla prossima, grazie a te Gianluca.
Buon pomeriggio a Mirko Calemme, noi ci sono già le ragnatele di Spider-Man pronte che si sono insediate nei meandri delle pareti, dei muri, dei palazzi e quindi possiamo volare in pubblicità, eccoci qui. Allora, De Laurentiis piano piano segue Conte da mesi ormai, ha rinnovato l'offerta con calma, gli ha detto decidi con calma, niente out, entro fine mese, insomma un esetto di tempo per decidere. Conte è inebriato da questa possibilità, perché comunque il Napoli avrà circa 200 milioni da spendere sul mercato e De Laurentiis avrebbe promesso carta bianca a Conte, secondo quello che scrive il Mattino quest'oggi, 24 milioni di euro con un contratto triennale, insomma mi sembra che le premesse per Antonio Conte al Napoli ci siano tutte. Il tecnico sta riflettendo, non c'è fretta, ma entro la fine di aprile De Laurentiis deve sapere cosa fare per evitare di arrivare a giugno con l'acqua alla gola e scegliere poi uno come Garcia all'ultimo momento, cioè quello che resta, con tutto il rispetto per Garcia ovviamente, ma ne parliamo anche sulla base di quello che è successo a Napoli. E allora, tra una congettura e l'altra, da Panic Room di Emanuela Castelli, invece noi presentiamo Michele Plastino che è con noi. Michele, buon pomeriggio!
Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Senti, questo scenario, diciamo, Conte, come l'ho dipinto adesso, no? Il triennale, la carta bianca sul mercato, i 200 milioni nel posto Osimhen da spendere sul mercato, sono premesse, diciamo, sulla carta interessanti, è valido, no?
Se tutto è così, ma non perché dubito di te,
no, certo,
dubito della cosa, se tutto è così mi pare abbastanza inevitabile. Poi a gusti personali, se pensare che questo è piacevole o no, se sarà un bene o no, io credo che per scuotere l'appassionato a Napoli, al di là di Conte, perché poi magari sì, l'idea di annuncio di Conte potrebbe far capire appunto quello, non, qual è la solita cosa, quello non va da nessuna parte se non ci sono i campioni, eccetera, allora tutti ti entusiasmi di questo, però è anche vero che poi dipende da quello che appunto gli dà De Laurentiis, da quelle cifre lì può pure rinunciare a qualche campione a mio avviso. Io invece sono dell'idea che questo è il momento invece di un annuncio vero o comunque di far capire che la cosa può accadere su qualche grande giocatore. Quello per me può infiammare di più che non la notizia di Conte, perché poi Conte, per carità, grande professionista, poi ripeto, ognuno c'ha i propri gusti nel vedere giocare le sue squadre, però sul suo professionismo e la sua professionalità, scusami, non credo che ci siano dubbi. Poi non so quanto si possa adattare a una città così bella, almeno per me, perché è piena di passione e di amore. Lui non mi sembra uno in questo senso
un po' freddo,
espansivo.
Un po' freddo,
questa è la mia sensazione. Poi, per carità, non ci siamo mai frequentati, però come mia sensazione non mi sembra uno, capito, che si entusiasmi e faccia entusiasmare. Poi se uno vince, come sai bene, alla fine conta un po' quello, no? Però ti ripeto, io credo che questo dovrebbe essere il momento del grande acquisto, di grandi acquisti, ma non ti parlo di robetta, ti parlo di cose consistenti.
Zirze, per esempio, in attacco.
Ecco. Un Mbappé.
Mbappé, addirittura tu hai Mbappé.
No, ma diciamo questo, ci vuole, per scuotere, non ci vuole quello che qualcuno dice, ah sì, l'ho sentito, però non mi ricordo bene chi è. Ma dico anche in Italia, poi non te li danno, ma ci vorrebbe una cosa tipo Lautaro Martinez, tipo ecco Leao per esempio, ecco, che è un altro che entusiasma. Ci vorrebbero cose di questo tipo, considerando le finanze di Inter e Milan, che possono far entusiasmare le persone all'idea di vedere un grande campione, ecco, anche perché poi in ogni caso se si deve spendere questi soldi è perché va via Osimhen e quindi già devi fare una rinuncia a priori, no?
0816363 per giocare un po' a pallone al telefono con Michele Plastino, anche sulla spiaggia, immaginando di essere sulla spiaggia di Scauri, volendo.
È un tormentone questo,
ormai
me lo dici ogni volta, sì. Mi riempi l'anima, perché sono ricordi belli, ci mancherebbe.
Senti Michele, ma Napoli è nella scia della Conference League e dell'Europa League con la sua classifica, insomma, abbiamo lasciato e qualcuno non è neanche d'accordo, l'1% di possibilità alla Champions League, per una questione di rispetto, insomma, è perché nulla poi è proprio impossibile nella vita e nel calcio.
Sì, ma per non prendere in giro la gente, no, è giusto, certo, che tu dica così.
1%, certo. Sì.
Sì.
Detto questo, però, se il Napoli dovesse beneauguratamente, diciamo così, arrivare proprio lì, cioè in quell'1% che abbiamo indicato, la stagione, al di là delle tribolazioni, poi per gli obiettivi che ci si era prefissi all'inizio, sarebbe perfetta, perché sarebbero contenti tutti, il club, i soldi incassati, i tifosi.
No, ancora di più, nel senso che arriverebbe quando ormai nessuno ci sperava più, e come tutte le cose sospiratissime e impreviste, no, valgono di più, rimangono di più nel cuore, cioè è ovvio che sarebbe una cosa straordinaria in questo momento. Non ti dico del valore di uno scudetto, però signori, ma veramente avrebbe un valore straordinario, ripeto, più che altro non tanto come fatto tecnico, come fatto proprio psicologico, di spinta, di entusiasmo, e anche poi per la porta aperta ai grandi allenatori, no? Perché se fai la Champions è diverso che se non fai niente o la Conference.
È vero, c'è Gabriele al telefono. Gabriele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, senta, mi scusi Radio Marche, ma io voglio fare una domanda precisa al direttore Plastino, lo conosco da tanti anni.
Lei giocava a calcio con lui a Scauri?
No,
la conosco la voce, che significa?
Dai, la voce?
Il personaggio così, no, di persona. Volevo dire una cosa, quando non sento Radio Marche, naturalmente, io mi concentro su Radio Sportiva. Direttore, la frequenza a Napoli non va proprio, come dobbiamo fare?
Guarda, io ti voglio bene, ma per cortesia, non mi sembra intanto corretto da parte mia parlare
a Radio Marche. No,
non è giusto che io parli di Radio Sportiva, Radio Marche, capisci? È una questione di etica professionale, poi soprattutto dire che non si sente in un'altra radio
Vabbè, insomma, è tutto chiaro, poi magari faccia così, Gabriele. Guarda, Michele, no,
Radio Sportiva, deve chiamare la radio lì e parlare di
Gabriele ha una domanda per Michele Plastino legata al dibattito sul Napoli.
Voleva sapere questo della radio.
Grazie Gabriele, grazie.
Non lo costringiamo, grazie. Dai.
Michele Plastino @virgilio.it, mi raccomando, Michele Plastino @virgilio.it, perché in privato, per il corso soprattutto,
per il corso
di giornalismo, scrivete lì, perché Michele Plastino vi saprà dare tutte le notizie del caso. Io vi partecipo ogni tanto a questo corso. corso.
No, no, sei uno dei protagonisti ormai.
Ed è bellissimo, vi assicuro che si parla di sarebbe da, per me sarebbe da filmare, da mandare in onda qualche espressione di quella, veramente
lo faremo, dai, no, lo faremo, no, ma voglio dire, colgo l'occasione ancora per ringraziarti, perché non è soltanto nella partecipazione che tu hai e nel raccontare le tue esperienze, quindi a fare lezione, ma è per come lo fai. Tu sai che si è capito anche qualche minuto prima che io sono molto istintivo e dico quello che penso, certo. Però è così, e anzi fammelo precisare, io non ce l'avevo con l'ascoltatore, ma ripeto, non sarebbe veramente eticamente giusto parlare di una radio quando sei in un'altra radio, ma vale per entrambi, a parte la citazione, se sono direttore sono orgoglioso, ci mancherebbe, ma addirittura per esaminare quali zone si sente e quale no, mi sembra proprio eccessivo. E poi non abbiamo ritorni di questo tipo, può darsi pure che sia la radio sua, perché
allora,
io l'avrei subito i ritorni in quel senso, no?
Questo amico scrive, vuole chiedere a Plastino se era lui tra il pubblico di una trasmissione musicale in bianco e nero alla Rai di una cinquantina di anni fa con Renzo Arbore. Mamma mia.
No, sì, ma sta andando in onda continuamente, perché...
Eri tu quindi dal pubblico?
Sì, no, è andato, non ero tra il pubblico, era andato in onda su quelle delle teche, però poi l'altro giorno c'è stato un programma della Rai sulla storia della RCA, eccetera, dove hanno fatto proprio sentire tutta l'intervento, no? Io ero scelto da Renzo, che mi adorava e io adoro lui, è tantissimo, vabbè, lasciamo da parte le nostalgie, ma lui mi voleva tra i giovani che erano lì, che facevano le domande ai grandi protagonisti, e lì fu un momento con un dibattito impegnativo tra me e Gianni Morandi, sai, era il post 68, quindi eravamo tutti infervorati di ideali, quella gioventù era così da una parte e dall'altra, e io l'avevo rimproverato perché lui, che appunto faceva molto sociale, lo diceva eccetera, era poi passato da c'era un ragazzo che come me aveva bevuto il Senor Listolza a Bella Belinda o Balla Belinda, non mi ricordo, per cui l'avevo criticato per quello, e lui ancora mi diede una dimostrazione di cui ho fatto tesoro sempre nella mia carriera. Lui mi disse, mi fece i complimenti dicendomi che l'avevo messo in difficoltà, e spiegò tante cose di quel momento che, ripeto, io ne ho fatto tesoro. Grande Gianni.
Sì, sentiamo un messaggio vocale tra i tanti. Siamo con Michele Plastino, prima di salutarlo, eccolo qui.
E per ultimo, pure a me.
Ah no, eccoci qua.
Ciao Gianluca, Daniele da Napoli.
Ciao Daniele.
A me la cosa che ma possibile che Sossio a quest'ora, cioè, aspetta con ansia proprio Radio Marte, perché ha da commentare Gifuni e tutto quello che accade nel mondo Napoli? Ma è una radio, oggigiorno con internet può ascoltare Radio Juve, tutto Juve, web, tutto quello che vuoi. Ma sia così juventino come vuole far credere, ma perché non ascolta il Radio Juventina?
Va bene, insomma, da questo punto di vista, ha chiamato prima un ascoltatore della Juventus.
ho capito. No, ma non sono d'accordo, perché anzi, quello è il successo della radio, cioè proprio il fatto che si sa che comunque è una radio che è molto legata alle vicende del Napoli e del Napoli, e quindi se un tifoso di un'altra squadra chiama, non vedo che cosa ci sia di male. Ragazzi, il tifo non deve mai essere quel qualcosa che proprio ci fa mettere il paraocchi. Si sente, è cultura quella della contrapposizione. E poi state tranquilli, perché insomma dall'altra parte c'è Gianluca, quindi se qualcuno va oltre lo blocca lui.
Eccoci qua, Michele. Allora, noi ci salutiamo così, ci rivedremo e ci sentiremo nei prossimi giorni e ci rivedremo al corso. Ovviamente, mi raccomando, Michele Plastino, @virgilio.it per tutte le notizie sul corso di giornalismo.
Ti faccio sapere pure, perché tra l'altro probabilmente non di venerdì, ma la prossima sarà per un'ospitata che poi io devo fare di martedì, e poi ti faccio sapere come al solito. Grazie
allora, Michele.
Scrivetemi se siete interessati e io vi ricontatto immediatamente. Un abbraccio, grazie.
Un abbraccio. E questo amico scrive, così andiamo in pubblicità. Sì, l'Atalanta avrà un calendario facile come il Napoli e la Roma no, però ha perso a Cagliari e alle coppe, l'Atalanta e il Liverpool, ricordiamolo, quindi con calma, senza... andiamo sull'1%, resta quello, l'1%, 99 no, 1 sì in Champions League. Pubblicità. Rieccoci, rieccoci in diretta. Il numero visibile forse potrebbe essere più che questa è una comunicazione di servizio per la redazione, dove c'è Emanuela Castelli con Mary Jane in regia, Gianluca Gifuni con voi. Questa è Forza Napoli sempre. Andiamo dai vostri messaggi. Allora, quando inizierà a lavorare Manna, Antonio? Beh, inizierà a lavorare quando si insedierà, quindi immaginiamo da luglio in poi. Allora, buongiorno Gianluca, va benissimo gli allenatori, ma qualunque allenatore venga, se non ha a disposizione dei giocatori stravalidi si rischia di fare lo stesso campionato di quest'anno. Sono sempre stato col presidente, però c'è bisogno di gente nuova e motivata, cambierei più della metà della rosa. A proposito di Conte, qualcuno sul triennale a 24 milioni, sui 200 milioni da spendere nel posto Osimhen sul mercato e sulla carta bianca a Conte sul mercato, abbiamo citato il Mattino, il quotidiano Il Mattino, che lo ha scritto. Nel frattempo però abbiamo detto già in apertura di trasmissione che De Laurentiis ha cominciato in anticipo a cercare il nuovo allenatore, sta andando con calma e non ha dato nessun autatto a Conte. Con calma decidi, ma almeno entro la fine di aprile, perché non si può arrivare a giugno e poi con l'acqua alla gola dover scegliere un allenatore modello Garcia. Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca.
Fino a che punto credi a questo disegno, diciamo così, che De Laurentiis avrebbe proposto a Conte per convincerlo?
Guarda, è difficile rispondere. Di Conte si parla da settimane. Bisogna che cosa è in testa De Laurentiis. Questo secondo me lo sa solo De Laurentiis. Quando insomma cerca l'allenatore, fondamentalmente lo fa da solo, non parla con nessuno. E lui ha cercato Conte all'epoca di Garcia, si vide, ebbe un incontro con Conte in un albergo di Roma. Questo incontro poi non andò bene e arrivò, dopo un po' arrivò Mazzarri. Adesso bisogna vedere. Certamente Conte insomma sarebbe un grande nome.
Voglio chiederti, perché tu sei molto legato al ricordo di Ancelotti a Napoli, no? Ancelotti che abbiamo ammirato ieri con Real Madrid contro il Manchester City. La scelta di Conte è un po' quella di Ancelotti nel post Sarri, cioè per mettere tutti a tacere, per dire adesso vi ho portato il meglio che c'è da questo punto di vista, o no?
Sarebbe una scelta di questo tipo, in questo momento inconsueta, persino più di quella di Ancelotti, perché Ancelotti arrivò comunque dopo il secondo posto, quindi con un Napoli in ascesa. Questo è un Napoli che ha vinto lo scudetto l'anno passato, però stagione abbastanza negativa. È vero che anche Conte è un allenatore che è fermo da un po', quindi anche lui a questo punto deve rilanciarsi. Contraddire, però insomma lui si è spesso contraddetto, De Laurentiis, quindi è uno che ha sempre detto negli ultimi anni che Napoli può giocare solo in un modo, con il 4-3-3, e quindi l'arrivo di Conte sarebbe una contraddizione. Però insomma non mancano le contraddizioni nel percorso presidenziale di De Laurentiis. Io sarei molto contento e anche molto sorpreso dell'arrivo di Conte.
Senti, leggo che tu hai dato spazio al Corriere dello Sport su ilnapolista.it, in prima pagina: Calzona, se centrasse la Champions potrebbe restare a Napoli. Io devo essere sincero, questo lo spero pure, perché proprio a Monza ho avuto la certezza che Calzona sia un eccellente allenatore, dal punto di vista della gestione della squadra, di come mette la squadra in campo, e che i problemi non sono ovviamente legati alla sua attività ma ad altro, ai calciatori. Quindi questo è quello, la convinzione che ho avuto con certezza matematica nella partita di Monza, nella metamorfosi tra il primo e il secondo tempo. Detto questo, io sono convinto che Calzona abbia delle ottime idee, che sappia anche metterle in pratica e che con 3 mesi di tempo e un ritiro possa creare una grande squadra che giochi un buon calcio a livello di quello giocato dal Napoli di Sarri. Questa è la mia convinzione. Vorrei capire che ne pensa Massimiliano Gallo.
Guarda, io credo che i risultati sono sempre la bussola, quindi nel caso in cui Calzona dovesse raggiungere il quinto posto, quindi portare il Napoli in Champions, Secondo me la permanenza se la sarebbe meritata sul campo, perché poi due erano gli obiettivi: una era il mondiale per club, e vabbè, quello è naufragato a Barcellona, e l'altro è il raggiungimento della Champions. Non dimentichiamo che lui è arrivato in una condizione comunque, insomma, quasi di naufragio al termine del secondo, insomma, al termine di Mazzarri. Quindi se io sono per all'americana, se lui dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione Champions, non vedo perché non debba rimanere alla guida del Napoli.
Ma sei d'accordo sul fatto che, essendo un addestratore puro alla Sarri, per intenderci, dopo un mese e mezzo è troppo poco il tempo che gli è stato dato a disposizione per creare qualcosina interessante, e magari con tre mesi, con un ritiro precampionato, insomma, si possa vedere un Napoli diverso, un Napoli a sua immagine e somiglianza? Ecco, questo è quello che ci si può aspettare da uno come Calzona. È chiaro che bisogna avere fiducia in questo tipo di impostazione per perseguirla. Voglio chiederti invece di Osimhen e dei due centrali di difesa, perché secondo me, al di là dell'allenatore, le due grandi sfide del Napoli dell'anno prossimo sul mercato sono proprio queste: una è sostituire Osimhen, e quindi il centravanti che andrà via; l'altra è prendere due centrali di difesa con la C maiuscola. Qual è l'operazione più complicata secondo te, alla lunga?
Il centravanti.
Più complicato il centravanti dei due centrali di difesa? Anche quelli scarseggiano sul mercato, per questo, insomma, ci sono pochi attaccanti forti e pochi centrali di difesa forti.
Siamo a Italiano, la Fiorentina di fatto, insomma, da tre anni gioca senza un vero e proprio centravanti, da quando è andato Vlahovic. È complesso trovare un centravanti a livello di Osimhen, comunque è un attaccante molto forte che vale 120-130 milioni sul mercato. I due centrali difensivi certamente non è semplice trovarli, però secondo me è meno complesso rispetto al centravanti, che resta fondamentale come un elemento chiave della squadra.
Senti, ho dato l'1% alla possibilità di Champions League, è corretto?
No, 1% è poco, secondo me.
Ah, ecco, vedi. C'è anche chi. No, perché qualcuno mi bacchetta anche per l'1%, penso un po' tra i tifosi, c'è qualcuno che scrive.
Ma
che
il Napoli ha 7 punti dalla Roma e ha 2 dall'Atalanta, che possono essere
5,
in realtà 6, perché poi l'Atalanta è in vantaggio negli scontri diretti. Insomma, 1% è per cento è come se fossimo a 11 punti. In realtà, secondo me,
un 5%.
Ma io credo anche un 15-20%.
Ah. Ah, beh, mi fa piacere questo ottimismo.
Napoli ha anche la partita con la Roma in casa. Cioè, ce le ha le possibilità.
Io vorrei che i tifosi che chiamano che non sparassero a zero. No, voglio ragionare con te, Massimiliano, perché qualcuno spara a zero. C'è ancora con questa Champions, c'è il populismo da strapazzo che impera in certe fasi e ovviamente spinge a scrivere certe cose. Ma bisogna ragionare e aprire un dibattito in maniera molto serena. Allora, la Roma ha un calendario molto complicato, perché ha Bologna, Juventus, Atalanta e Napoli tra gli avversari di questo frangente, di queste ultime 7 partite. L'Atalanta ha un calendario un po' più semplice, ma entrambe hanno le coppe. La Roma ha la semifinale con il Milan, Europa League, l'Atalanta ha il Liverpool, quindi anche questo bisogna metterlo in conto. Per cui, fatte queste premesse, poi ognuno tira le somme dal suo punto di vista, ma non si può dire che la Champions sia un elemento impossibile da raggiungere, ecco, totalmente impossibile. Delle possibilità ci sono.
Ma poi è anche una questione di numeri. Ma poi, insomma, io ho dato il 20%, non l'80%.
Certo.
Quindi è sempre una questione di numeri. I numeri dicono che il Napoli può farcela. Chiaramente rispetto a tutto quello che ha combinato il Napoli quest'anno è molto complesso, perché è una squadra che non è riuscita a vincere di fila, improvvisamente ha avuto dei blackout, e quindi da questo punto di vista è arduo immaginare di fare 6 vittorie consecutive. È complesso, però non è impossibile.
E diciamo che sarebbe meno complesso se il Napoli fosse quello del secondo tempo di Monza e non del primo. Ecco, questo ovviamente credo che sia la base, la condizione sine qua non, insomma, a proposito di quelle percentuali. Massimiliano, grazie per questa bella chiacchierata, vi invito sempre ad andare sul Napolista perché ci sono un sacco di cose interessanti come sempre in home page ma anche nelle altre sezioni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Massimiliano Gallo. È già pronto Dario Sarnataro che si sta spogliando davanti a togliendo il giubbino davanti, spogliando nel senso del si sta spogliando del giubbino in redazione davanti a noi. Grazie, tra poco arriverà con Marte Sport Live, fa la spiritosa Panic Room, va bene, la salutiamo. Buon pomeriggio a Emanuela Castelli che ha curato la redazione, buon pomeriggio a Mary Jane Spider-Man che ha curato come sempre la regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, finisce qui Forza Napoli Sempre, arriva Marte Sport Live, buon pomeriggio.